Ad alta voce, Elio De Capitani legge Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli.
Ottava puntata.
Theophil Marder aveva invitato le due giovani donne e l'attore Öfgen in un locale di gran lusso, più signorile che mondano. Hendrik non v'era mai stato e Marder colse l'occasione per osservare in tono incisivo che era l'unica bettola di Amburgo dove ci si potesse far servire qualcosa di commestibile. Pasti consistenti secondo il bello stile di una volta, se si voleva dar credito alle parole del drammaturgo. Dalle altre parti non si trovava invece che carne grassa e rancida e arrosto puzzolente. Soltanto lì si potevano incontrare anziani signori distinti che sapevano ancora apprezzare i piaceri della vita. Anche la cantina, del resto, era ben fornita. E in verità, in quel ristorante rivestito di pannelli marroni, alle cui pareti pendevano scene di caccia e arazzi pregiati, sedevano soltanto padri di famiglia attempati che avevano tutta l'aria di essere milionari. D'aspetto più dignitoso di ogni altro era naturalmente il capo cameriere. Il rispetto con cui si accingeva a ricevere l'ordinazione di Theophil tradiva un pizzico d'ironia. Marder propose di cominciare con le aragoste. «Che cosa ne dite, carissimo Heinrich?» chiese a Öfgen con quella subdola e formale cortesia che Nicoletta doveva aver imparato da lui. Hendrik non aveva nulla da obiettare. Si sentiva del resto un poco a disagio in quello splendido locale. Ebbe l'impressione che il capo cameriere osservasse con un certo disprezzo il suo smoking che, non troppo in ordine, presentava qua e là qualche macchia d'unto. Sotto lo sguardo indagatore di quel distinto cameriere, Hendrik prese coscienza, rapidamente con una certa intensità, dei propri sentimenti sovversivi. «Non mi trovo a mio agio in questo locale per sfruttatori capitalisti», pensava di rato, facendosi versare del vino bianco. Rimpiangeva in quel mentre di aver sempre rinviato l'inaugurazione del teatro rivoluzionario. Di Marder però era deluso. Quel fustigatore spietato, chiaroveggente e pericoloso della società borghese rivelava nella intimità tendenze reazionarie perlomeno inquietanti. Aveva una voce stridente e imperiosa, uno sguardo astuto, un abito scuro fin troppo impeccabile su cui ben si accordava una cravatta accuratamente scelta, e delle aragoste che ora venivano servite sceglieva sempre, da gran conoscitore qual era, le più belle. Non aveva forse molte caratteristiche in comune con i personaggi che criticava così aspramente nei suoi drammi? Ora stava lodando i bei tempi andati, i tempi della sua giovinezza che certo non reggevano il minimo confronto con quelli nuovi, superficiali e depravati. Mentre parlava, teneva gli occhi freddi, inquieti e avidi costantemente puntati su Nicoletta, che contorceva a sua volta non solo la bocca ma anche il corpo nel suo vestito da sera d'uno scintillio metallico. Barbara le sedeva accanto silenziosa. Hendrik, disgustato dal flirt provocante e sfacciato che Nicoletta intrecciava con Marder, forse anche solo ingelosito, rivolse infine la sua attenzione a Barbara. Notò allora su di sé lo sguardo scrutatore di lei e se ne spaventò non poco. Più di tutto provava sgomento nell'accorgersi del fascino particolare che Barbara Bruckner, come mai nessuna donna prima, esercitava sul suo animo. Di donne ne aveva conosciute molte, nessuna però gli sembrava simile a quella. Mentre la osservava, rivide con il pensiero, passandole in rapida ma accurata rassegna, quasi questo servisse a chiudere con un lungo e non troppo limpido passato, tutte le creature femminili con le quali aveva avuto a che fare fino a quel momento. Le rivide a una, per respingerle poi tutte, senza eccezione. Le allegre e formose renane, che senza tanti complimenti e in modo molto raffinato, lo avevano iniziato all'aspra realtà dell'amore. Le signore più mature, ma ancora piene di energia, amiche di sua madre bella, le giovani ma non per questo più delicate, amiche della sorella Iosi, le esperte prostitute berlinesi e quelle non certo meno abili della provincia, capaci di rendergli quei particolari servigi che egli pretendeva e che gli avevano fatto perdere il gusto di altri piaceri meno piccanti e meno speciali, le sue colleghe dal trucco pesante, scaltrite e sempre compiacenti, cui concedeva però i suoi favori solo nei casi più rari e che, in genere, dovevano accontentarsi della sua lunatica compagnia, a volte spietata, a volte d'una civetteria seduttrice. La schiera delle sue ammiratrici, giovani timide, patetiche e tenebrose, ironiche e intelligenti. Tutte gli si presentarono davanti ancora una volta e ancora una volta gli mostrarono i loro volti e le loro immagini per poi ritrarsi, dileguarsi e sprofondare di fronte alla straordinaria personalità di quella barbara che allora andava scoprendo. La stessa Nicoletta, l'affascinante figlia dell'avventuriero, interessante e precisa oratrice, perdette per lui ogni attrattiva, rendendosi ai suoi occhi quasi buffa in tutta quella sua affettata perversità. Hendrik, rinunciando al suo interesse per lei, la sacrificava. Ma che cosa non avrebbe mai sacrificato in quel dolce attimo così decisivo e fatale mentre guardava Barbara? Non stava forse tradendo per la prima volta Juliette, l'amante dalla pelle scura, che aveva dichiarata il centro della sua vita e la forza prorompente a contatto della quale le sue energie si rinnovavano e traevano ristoro? Con Nicoletta, alle cui gambe avrebbe potuto ben immaginare gli stivaloni verdi, non sarebbe mai riuscito a tradire Juliette in modo serio. Nel migliore dei casi, avrebbe potuto in un certo senso essere un complemento della sua Venere nera, certo non divenirne una vera e propria rivale. La rivale sedeva invece lì e lo aveva scrutato a lungo e con attenzione mentre si occupava ancora di mardere Nicoletta. Ora che era lui a fissarla ostinatamente, rinunciando allo strabismo seduttore ed enigmatico dei suoi occhi iridescenti e con quella commozione sincera che lascia indifesi, lei aveva distolto lo sguardo da lui, volgendogli il profilo. Il suo vestito nero, sul quale spiccava un collettino bianco e rigido da scolaretta, e la cui semplicità estrema rivelava qualsiasi esperto come fosse stato confezionato da una modesta sartina di famiglia, lasciava liberi il collo e le braccia esili. L'ovale sensibile e ben delineato del suo volto era pallido. Il collo e le braccia abbronzate presentavano dei riflessi dorati simili al colore dolce e maturo delle mele pregiate, cariche del profumo di una lunga estate. Hendrik si sforzava di capire che cosa gli ricordasse quel colore prezioso che lo colpiva ancora più del volto stesso di Barbara. Gli tornavano alla memoria certe figure femminili di Leonardo e provò una certa emozione nel pensare tra sé e sé a oggetti tanto nobili ed elevati, mentre Marder faceva sfoggio di tutta la sua cultura in materia di antiche ricette di cucina francese. Sì, in certi quadri di Leonardo si ritrovava quello stesso colore di carnagione, pastoso, dolce e nello stesso tempo d'una fragile sensibilità, come pure in alcuni suoi giovinetti che emergevano dalla penombra con il braccio dolcemente ricurvo. Nei quadri degli antichi maestri, giovinette e madonne avevano una simile bellezza e a quei ritratti, nel suo entusiasmo, pensava ora Hendrik alla vista di Barbara. Giovani figure maschili, dalle forme ideali, possedevano l'esilità delle membra di lei e le madonne ne ricordavano invece le fattezze del volto. Allo stesso modo di Barbara, in quel preciso momento, solevano socchiudere gli occhi. Occhi nascosti sotto lunghe ciglia scure e folte, eppure del tutto naturali, d'un colore blu intenso, quasi nero. Così erano gli occhi di Barbara Bruckner. E il loro sguardo serio e indagatore si illuminava d'una curiosità partecipe, a tratti quasi maliziosa. Ah, a ben guardarlo, il suo volto non era affatto privo di tratti maliziosi e nulla aveva in comune con l'aspetto lacrimoso e imperioso di certe madonne, ma rivelava piuttosto una malcelata scaltrezza. La bocca, larga e umida, si schiudeva in un sorriso trasognato, anche se non privo d'arguzia. Il folto chignon, di capelli biondo cenere, che si annodava sulla nuca leggermente storto, aggiungeva poi a quel grazioso capo femminile una nota quasi audace. La scriminatura invece si trovava perfettamente al centro. «Perché mi fissa così?» chiese infine Barbara a Hendrik, che come in estasi non riusciva a staccarle gli occhi di dosso. «Non posso, forse?» rispose lui sommessamente, con una civetteria quasi maschile, dietro cui si nascondeva tutta la sua timidezza. Barbara esclamò: «Se le fa piacere?» Hendrik si accorse subito che la voce di lei recava al suo orecchio lo stesso godimento che il colore della sua pelle aveva comunicato ai suoi occhi. Pure la voce rivelava un tono maturo e insieme dolce. Anch'essa era ricca di vibrazioni luminose e aveva il medesimo splendore, prezioso e scuro. Hendrik ascoltava con lo stesso abbandono con cui l'aveva contemplata fino a quel momento, e per indurla a parlare cominciò a porre domande. Volle sapere quanto si sarebbe trattenuta ancora ad Amburgo. E Barbara rispose, aspirando lunghe boccate con la goffaggine di chi non è avvezzo al fumo: «Fin tanto che Nicoletta reciterà qui. Dipende quindi dal successo di Knorke. Solo adesso mi rallegro che il pubblico abbia applaudito così a lungo», replicò Hendrik. «Credo che anche la stampa ne parlerà bene». Si informò circa gli studi di lei, avendo sentito dire da Nicoletta che Barbara andava all'università. Gli rispose che seguiva dei corsi di sociologia e di storia, però frequento molto irregolarmente, aggiunse in un tono un po' ironico, appoggiando i gomiti sul tavolo e sorreggendo il viso con la piccola mano abbronzata. Un osservatore non così magnanimo come Hendrik in quel momento avrebbe potuto trovare maldestri e quasi risibili i suoi movimenti, che a lui apparivano invece d'una timidezza aggraziata e toccante. La rigidità del portamento rivelava l'origine provinciale della giovane, l'inesperienza della figlia del consigliere, e contrastava con la gaia e aperta intelligenza dello sguardo. Denotava anche l'insicurezza di una persona che, molto amata e vezzeggiata in un determinato ambito, piuttosto ristretto, tende a sviluppare una volta fuori dalla cerchia degli intimi un complesso di inferiorità. Soprattutto in presenza di Nicoletta, Barbara sembrava passare subito in secondo piano. Sembrò farle quindi piacere metterla di buon umore che un attore eccentrico come Hendrik Öfgen le dedicasse in modo così evidente tante attenzioni, e continuò di buon grado la conversazione. «Faccio un po' di tutto», aggiunse Barbara pensierosa. «Per la precisione disegno. Mi sono molto occupata di decorazioni teatrali». Fu questa per Hendrik una specie di parola d'ordine che contribuì a rendere subito più animato quel colloquio. Quasi in preda a un fervore febbrile e con le guance infuocate, attaccò a parlare delle evoluzioni subite dallo stile decorativo e di quanto in quel campo vi fosse da scoprire, da rivalutare e da migliorare. Barbara ascoltava, rispondeva, rivolgeva sguardi indagatori, sorrideva gesticolando in modo goffo e toccante e esprimeva giudizi intelligenti e ponderati con quella sua voce trasognata e maliziosa. Thank you. Hendrik e Barbara parlavano piano, animatamente e non senza cordialità, mentre Nicolette e Marder si scambiavano sguardi sfavillanti e seducenti, servendosi di tutti i loro artifici. I begli occhi rapaci di Nicoletta erano più luminosi del solito. L'esattezza della sua dizione acquistò un carattere trionfale. Tra quelle labbra d'un rosso vivissimo scintillavano, mentre rideva e parlava, i piccoli denti aguzzi. Marder, dal canto suo, lanciava fuochi d'artificio di natura intellettuale. La bocca mobile e fremente, il cui colore bruastro dimostrava un cattivo stato di salute, parlava senza sosta. Peraltro Marder aveva l'abitudine di dire con la massima intensità sempre le stesse cose. Soleva soprattutto ribadire con appassionata ostinazione che l'epoca presente, della quale vantava definirsi il giudice più attento e competente, era peggiore, più corrotta e disperata di quelle che l'avevano preceduta. Non vi si riscontrava alcun movimento spirituale, nessuna tendenza generale o particolare realizzazione che corrispondesse alle sue estreme esigenze. Carenti erano in primo luogo, secondo il suo giudizio, le personalità. Lui, Marder, era di gran lunga l'unica figura di spicco, ma il suo valore era misconosciuto. Motivo di sconcerto era che quell'acuto osservatore e fustigatore della decadenza europea non fosse minimamente in grado di contrapporre a quel desolato presente l'immagine di un futuro in cui si potesse ancora sperare e che giustificasse l'odio per l'età contemporanea. Sconcertava anche che, allo scopo di denigrare il tempo attuale, celebrasse un passato che aveva già scrutato a fondo, schernito e infine liquidato con intransigenza critica. Nicoletta, nella febbre dell'eccitazione, era probabilmente intenzionata a non meravigliarsi di niente. Altrimenti le sarebbe dovuto sembrare perlomeno strano che proprio l'uomo che si definiva l'autore satirico classico dell'età borghese elevasse ora al rango di figure ideali gli ufficiali dell'esercito tedesco e gli industriali renani che riunivano vittoriosamente in sé una disciplina irreprensibile e una personalità ardita. Il vecchio schernitore, il cui radicalismo tirannico e fine a se stesso, privo di qualsiasi orientamento spirituale, era degenerato fino al punto di trasformarsi in una visione reazionaria del mondo, intesseva lodi aspre cantando le qualità fisiche e morali dei generali prussiani e derideva con la voce irritata di un sottufficiale la vile debolezza delle attuali generazioni. «Niente educazione, niente disciplina!» urlava con una veemenza e una collera tale da far girare la testa agli increduli e anziani signori seduti davanti alle bottiglie di vino rosso. «Anche le donne non hanno più contegno», sosteneva Marder infuriato. «Hanno perduto la cognizione dell'amore, il loro spirito di abnegazione si è tramutato in un bene commerciabile, si sono fatte più superficiali e volgari degli stessi uomini». A questo punto però Nicoletta si mise a ridere in modo così provocante da indurre Marder ad aggiungere: «Le eccezioni ovviamente non mancano». Riprese quindi a imprecare. Secondo la sua opinione, gli uomini tedeschi avevano perduto il senso dell'ordine e del rispetto da quando era stato abolito il servizio militare obbligatorio. In una democrazia degenerata come quella odierna, tutto era oro fasullo, tutto era frode ingigantita dalla pubblicità. «Se così non fosse», chiese Marder non senza una punta d'amarezza, «non dovrei forse essere io il primo cittadino dello Stato? L'eccezionale vigore e le capacità del mio ingegno non mi predestinerebbero forse a farmi arbitro delle questioni di più vitale interesse della vita pubblica, mentre oggi, quando ormai si è perduto ogni istinto e ogni nozione per il vero ordinamento gerarchico, non sono che la voce quasi inascoltata della cattiva coscienza pubblica?» I suoi occhi ardenti, il volto smilzo d'un pallore che contrastava nettamente con il nero dei baffi, si contrassero in una smorfia. Per tranquillizzarlo, Nicoletta gli ricordò che i drammi di nessun altro autore vivente venivano rappresentati tanto spesso come i suoi. Lui sorrise, ostentando una vanità momentaneamente appagata, per abbuiarsi però di nuovo dopo alcuni istanti. Improvvisamente si rivolse a Öfgen. che sedeva lì accanto, completamente assorto in un'animata conversazione con Barbara, gridando: «Lei ha forse fatto il servizio militare, signore?» Hendrik, sorpreso e seccato da un'apostrofe tanto minacciosa, assunse un'espressione alquanto sbalordita. Ma Marder si fece insistente: «Risponda, signore!» Hendrik riuscì a replicare con un sorriso forzato sulle labbra: «No, naturalmente, no, per grazia di Dio!» Marder, sentendolo, rise trionfante. «Eccone una nuova dimostrazione! Nessuna disciplina, nessuna personalità! È tutto oro fasullo, surrogato, volgarità, ovunque io volga lo sguardo!» Quella era impertinenza bella e buona. Hendrik non sapeva come reagire. Sentiva l'ira montargli alla testa, ma a causa della presenza delle signore e anche perché la fama di Marder non lo lasciava del tutto indifferente, decise di evitare lo scandalo. Del resto considerava lo scrittore un nevrotico. Ma quale trasformazione sorprendente e impressionante subì in quel momento Marder, la cui voce soffocata assunse di lì a poco un timbro terrificante e i cui occhi risplendettero di un bagliore profetico. «Tutto questo finirà in modo orribile», mormorò. A quali lontani lidi o verso quali precipizi era diretto ora il suo sguardo, illuminato tutto a un tratto da una forza spaventosamente penetrante? «Preparatevi al peggio, ragazzi. E pensate a me quando sarà arrivata l'ora, a me che ho previsto e predetto tutto. Quest'epoca è in stato di putrefazione, se ne avverte già il fetore. Pensate a me che ne ho avuto la percezione. È impossibile trarmi in inganno. Io fiuto la catastrofe che si prepara e che assumerà dimensioni gigantesche, inghiottirà tutti e per nessuno sarà un peccato, eccetto che per me. Tutto quel che esiste andrà distrutto. Il marcio è dappertutto, io l'ho fiutato, sperimentato e condannato. Quando si abbatterà su di noi, finirà per seppellirci tutti. È per voi che provo dispiacere, ragazzi miei, perché non vi sarà dato di vivere la vostra vita, mentre la mia io l'ho vissuta ed è stata bella». Theophil Marder aveva 50 anni ed era stato sposato 3 volte. Si era fatto molti nemici ed era stato pure deriso. Aveva conosciuto il successo, la gloria e anche la ricchezza. Visto che si era chiuso in un mutismo interrotto da un respiro affannoso e agitato, gli altri, Nicoletta, Barbara e Hendrik, ancora seduti al suo stesso tavolo, non osarono proferire parola, tenendo gli occhi abbassati. Poi Marder si decise a cambiare umore. Versò a tutti vino rosso e assunse un comportamento galante. A Ofgen, che aveva appena finito di offendere, fece le più vive congratulazioni per la qualità della sua interpretazione. «Lo so benissimo», disse con aria di superiorità. «La parte è stupenda, il dialogo straordinariamente frizzante, ma quei miserabili che si definiscono oggi attori riescono ad annoiare mortalmente persino con i miei drammi. Lei, Ofgen, ha almeno una vaga idea di che cosa significhi recitare. Tra tanti ciechi, mi dà l'impressione di essere almeno l'unico guercio. Salute!» esclamò, alzando il bicchiere di vino rosso. «Mi sembra che provi un certo gusto a parlare con la nostra Barbara», disse quindi giovialmente. Barbara incontrò con uno sguardo serio quel sorriso allusivo, ed Hendrik, prima di brindare con Theophil, ebbe un istante di esitazione, ritenendo piuttosto fuori luogo il modo sfrontato con cui il drammaturgo credeva di avere il diritto di parlare della meravigliosa Barbara. Marder, che si vantava di avere profonde conoscenze non solo in fatto di vini e di salse, ma anche un istinto infallibile nel riconoscere il valore di una donna, sembrava non accorgersi neppure di Barbara. Aveva occhi esclusivamente per Nicoletta, che a sua volta evitava accuratamente di ricambiare lo sguardo preoccupato e tenero che Barbara di tanto in tanto le rivolgeva. Marder ordinò champagne per accompagnarlo ai dolci che il distinto capocameriere stava servendo in quel momento. Era ormai passata la mezzanotte e il rispettabile locale, dove non sedevano altri clienti all'infuori di quei 4 eccentrici personaggi, avrebbe già da tempo chiuso i battenti in loro assenza. Ma Marder diede a intendere ai camerieri che avrebbero ricevuto laute mance se avessero prolungato un poco il loro turno di lavoro. Il grande poeta satirico, coscienza vigile di una civiltà in sfacelo, si mostrava nel suo aspetto più cordiale e inoffensivo. Raccontava barzellette che si ispiravano ora agli ambienti militari prussiani, ora a quelli degli ebrei orientali. Ogni tanto guardava Nicoletta, constatando: che ragazza splendida, che persona disciplinata, una rarità oggigiorno. Oppure osservava Öfgen, esclamando allegramente: questo cosiddetto Hendrik, un tipo eccezionale, un vero fenomeno, di straordinaria comicità, mi diverte un mondo, me lo devo tenere a mente. Hendrik lo lasciava chiacchierare, gloriarsi ed esultare. Gli accordava ogni trionfo senza provare il minimo desiderio di mettersi in concorrenza con lui. Nulla impediva a Marder di dominare quella piccola tavola rotonda e Hendrik rideva cordialmente a ogni suo scherzo. Il godimento che Öfgen traeva da quella situazione era dolce e singolare. Di fronte al buon umore un po' volgare di Theophil, aveva la sensazione di trasformarsi in un uomo tranquillo e sensibile, cosa che gli accadeva assai di rado. Tranquillo e sensibile doveva apparire anche alla giovane Barbara, che probabilmente non apprezzava affatto i modi invadenti di Marder. Hendrik sentiva quello sguardo indagatore posarsi su di lui con una curiosità piena di simpatia. Era quasi convinto di piacere alla ragazza. Le speranze più ardite gli riempivano il cuore fino alla commozione. Si separarono tardi e di ottimo umore. Hendrik tornò a casa a piedi e strada facendo non poté impedirsi di pensare a Barbara. La sensazione di essere veramente innamorato era per lui del tutto nuova e del resto l'effetto delle pregiate e forti bevande alcoliche valse ad accentuarla. «Qual è il segreto di questa ragazza?» pensava Hendrik, estasiato. «Credo sia il segreto della perfetta onestà. È l'essere più onesto che abbia mai incontrato in vita mia, il più naturale che abbia mai visto. Potrebbe diventare il mio angelo buono». Si fermò in mezzo alla strada. L'oscurità lo avvolgeva con il suo tepore ricco di profumi. L'estate era quasi alle porte e non s'era neppure accorto della primavera che stava ormai per finire. E ora l'estate era lì per arrivare. Il cuore gli trasalì davanti alla prospettiva di tanta felicità. Una felicità di cui ignorava la dimensione e che lo coglieva del tutto impreparato. «Barbara sarà il mio angelo buono».